Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of a Divin, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Al microfono Davide, al mio fianco c'è Silvia. Buongiorno Silvia e benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
In questa
grazie.
Mattinata un po' uggiosa.
Sì, un
però
po'.
Non succederà niente oggi a Milano, attenzione. Attenzione.
Insomma,
no, non succederà niente.
Qualche pioggia verrà.
Ma sì, ma due goccioline. E domani che sarà la botta. E vabbè, dai. Comunque sia, Mauro Magnitosi è già con il giubbottone invernale, ma è in regia. Noi invece ce ne andiamo direttamente sullo spazio, perché parliamo di space economy, un settore industriale che anche per l'Italia è di importanza cruciale, addirittura una priorità del governo italiano, come ha detto recentemente il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso. E proprio per sviluppare questo settore sarebbe allo studio del Parlamento un disegno di legge che regola l'accesso allo spazio ai privati. Intanto è di poche ore fa la notizia che un'azienda vicentina, Officina Stellare, manco a farlo apposta, quotata su Euronext Growth Milan, attiva nella progettazione e produzione di strumentazione optomeccanica nell'aerospazio, della ricerca e della difesa, ha fatto un accordo con l'americana Skyloom Global Corp per creare una joint venture denominata Skyloom Europe, che realizzerà un impianto produttivo di terminali ottici di volo. Tu sicuramente hai qualche dato.
Allora, alcuni dati dicono che l'anno scorso a livello globale la space economy valeva 630 miliardi di dollari, nel 2035 ne varrà 1800, in Italia invece il valore di questo business è intorno ai 3 miliardi di euro, con 415 aziende attive. Nel 2027 gli investimenti dovrebbero raggiungere i 7,5 miliardi di euro. SVG ha indagato presso i cittadini italiani rispetto a qual è il sentiment più diffuso sull'industria spaziale, che viene percepita comunque soprattutto come un business cinese-americano. Gli italiani pensano che la space economy sia l'applicazione dei risultati delle ricerche per produrre nuovi materiali o componenti, prima di tutto il 36%, quindi subito dopo viene la costruzione di vettori e veicoli spaziali, di satelliti per monitorare terra e spazio profondo e di basi orbitali. In futuro la space economy proseguirà su queste strade, concentrandosi soprattutto sulla costruzione di basi fisse orbitali e sullo sviluppo scientifico, ma un 50% pensa anche ad applicazioni militari.
Eh sì, che saranno, come sempre accade, preponderanti. Se interrogati sui maggiori successi raggiunti e sulle prospettive di sviluppo, gli italiani sono abbastanza d'accordo. Cina, NASA con gli Stati Uniti ed Elon Musk, il famigerato, sono i principali player mondiali. Però compare anche l'ESA, cioè l'Agenzia Europea Spaziale, al terzo posto tra chi ha le migliori prospettive. Gli italiani comunque sono convinti che questo tipo di industria vada sviluppata con investimenti adeguati da parte dell'Unione Europea prima di tutto, e lo pensa il 64% degli italiani, e poi da parte delle aziende italiane, il 63%, e dal nostro paese, il 61%. Ma perché dobbiamo investire? Per sviluppare la ricerca scientifica, nuovi sistemi di trasporto e di energia, nuovi sistemi di telecomunicazione, ricerca di minerali e terre rare, sviluppo di nuovi possibili ambienti di vita, la difesa militare, le nuove tecniche di produzione.
E comunque gli italiani si aspettano che il paese, il nostro paese, sia parte attiva delle missioni dell'ESA innanzitutto, ma anche che investa sulla formazione specifica in questo ambito, naturalmente,
certo,
e sui sistemi di difesa, oltre che finanziare le aziende private che operano nel settore.
Wow! Daily On Air, The Sound of a Divin, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, e la musica non poteva che seguire i tracciati delle nostre tematiche. Il nuovo album dei Public Service Broadcasting, che si intitola Last Flight, guardate un pochettino, è un album spaziale. Dopo aver esplorato in precedenza momenti chiave come la corsa allo spazio, appunto, il declino dell'industria mineraria gallese e anche la città di Berlino, il loro quinto album indaga l'ultimo viaggio dell'aviatrice Emily Earhart, che a un certo punto negli anni 20 tentò il tutto e per tutto e sparì nel nulla. Questa si intitola Towers Down, Public Service Broadcasting. A 27,000 mile east-west flight around the world at the equator, a mighty aeronautical belt around the globe.
history.
L'intervista. Delio Nerd e Sandova di Vicui dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano. Lo scorso settembre l'Istituto di Ricerca Eumetra ha annunciato l'apertura di una sede londinese, Eumetra International Ltd, affidata alla guida di Marco Gastaut, che amplia e diversifica ulteriormente un business che a fine anno dovrebbe raggiungere un valore di 9,5 milioni di euro, in crescita del 17% sullo scorso anno. Oggi ne parliamo con il presidente e amministratore delegato Matteo Lucchi, che ci racconta i dettagli dell'operazione. Buongiorno dottor Lucchi e benvenuto.
Buongiorno a voi tutti e a voi tutti.
Buongiorno dottor Lucchi, sono Silvia Antonini e grazie di essere qui. Allora, cominciamo subito. Da quali presupposti nasce la decisione di sbarcare sul mercato inglese? Voi avete già altre sedi all'estero, se non sbaglio, e quali saranno le attività che svilupperete su questo mercato?
E dunque, un minimo di cronistoria. Eumetra nasce verso la fine del 2015 come un nuovo istituto di ricerca sociale di mercato con una forte vocazione verso i temi dell'advisory. Quindi noi facciamo research based consultancy o business through consultancy. Da subito siamo presenti a Milano, a Roma, e nel 21 apriamo in Svizzera a Lugano per presidiare le attività estero su estero. Nel 2023 variamo un nuovo piano industriale che prevede la creazione di un polo di respiro europeo che vuole diventare partner di riferimento di quelle istituzioni, benefit corporate, imprese che vogliono progettare un futuro di tipo sostenibile. Effettuiamo quindi due operazioni di M&A, la prima Extra.it, che è un integrated digital company, e la seconda End Communication, che è un'agenzia creativa anch'essa con forte vocazione digitale. Nel 24 appunto un ulteriore step, l'apertura a Londra dell'area di ricerca con il coinvolgimento di Marco Gastaut, un collega che conosciamo da oltre 20 anni che ha grande esperienza sui mercati internazionali. Il mercato inglese dal nostro punto di vista ha prospettive decisamente più ampie di quelle italiane in termini di volumi di fatturato, anche di competition. Noi siamo presenti in UK con le nostre due linee di prodotti di servizio, la prima Knowledge Building, che sono degli osservatori che noi conduciamo sin dalla nostra fondazione, una decina di osservatori che hanno respiro europeo, quindi non vengono fatti solamente in Italia, ma vengono fatti come minimo nei cinque principali paesi europei. E poi le ricerche ad hoc Solution, che già svolgiamo in oltre 100 paesi nel mondo.
Ecco, lei ha accennato al fatto che il mercato inglese vale molto, se non sbaglio 12 miliardi di dollari più o meno, e quindi qual è il potenziale della vostra sede là, cioè cosa vi aspettate, se si può dire, quali sono i vostri obiettivi anche in termini di fatturato o comunque di quello che andrete a aggiungere ai risultati che già state portando a casa quest'anno, e il posizionamento, lei ha accennato un po' alle aree in cui opererete, posizionamento quale sarà? Quali sono proprio gli obiettivi rispetto anche agli altri competitor?
E diciamo che il mercato inglese è certamente un mercato ad ampie possibilità, il fatturato è decisamente superiore rispetto a quello del nostro paese. Per noi l'anno 24-25 è evidentemente un anno di start-up, abbiamo programmato e stiamo già svolgendo investimenti evidentemente sui primi temi di un qualsiasi funnel di marketing, quindi awareness e positioning. In realtà non lavoriamo solamente in UK, ma lavoriamo nei Big Five, quindi nei 5 principali paesi europei. Il primo obiettivo ovviamente è un obiettivo di sostenibilità, che per noi è intorno a 1.5 milioni di pound. Okay. E per quanto riguarda il posizionamento, il posizionamento è in linea con quello dell'Italia, quindi advisory, doc solution e knowledge building. C'è da dire che c'è un elemento in più che vogliamo declinare in modo molto forte, ovvero la possibilità di offrire un supporto mirato nel percorso di crescita e internazionalizzazione delle imprese, imprese italiane in primis, ma evidentemente anche imprese di altri paesi.
Quindi consulenza anche proprio per posizionarsi all'interno del mercato inglese, ecco.
Per crescere in altri paesi, perché c'è in altri paesi, quindi io sono una PMI o comunque una grande impresa presente solamente in Italia, sto guardando con interesse ad altri mercati europei e extraeuropei, ti aiutiamo in questo percorso.
Ecco, tornando all'Italia, Eumetra in Italia, se non sbaglio abbiamo scritto anche sul nostro giornale che dovrebbe chiudere quest'anno appunto con un fatturato che è intorno ai 10 milioni di euro e un'importante crescita a doppia cifra. Si può già fare una proiezione sul 2025? Certo, non magari in termini di numeri, o magari se avete già qualche idea, non lo so, però oltre al, diciamo, al consolidamento di questa startup inglese, avete altri obiettivi magari sul nostro mercato?
Sì, certo, dunque ovviamente le idee ce le abbiamo già abbastanza chiare, poi bisogna capire se riusciremo a raggiungere i nostri target. Comunque i 9 milioni e mezzo circa di fatturato non sono il fatturato esclusivo della componente ricerca di mercato, ma sono il fatturato consolidato di tutte le aziende che fanno parte del gruppo. Tutte le tipologie di business che stiamo presidiando presentano ovviamente caratteristiche di sostenibilità. Diciamo che l'integrazione delle diverse componenti che noi abbiamo nel gruppo crea una unicità, soprattutto nella relazione con i nostri partner. Quindi, qual è il nostro obiettivo? Ovviamente di collaborare sulle singole linee di attività, sul nostro core business per quanto riguarda Eumetra Storica, la ricerca di mercato. Ma l'obiettivo vero è quello di cercare di allargare le relazioni con i nostri partner da verticale o orizzontale. Quindi cosa significa? Il verticale, tu hai una necessità di approfondimento di un certo tema, noi svolgiamo una ricerca e diciamo la relazione si sviluppa intorno a questa ricerca. Ad orizzontale, ovvero tutte le componenti di attività che presidiamo all'interno del gruppo possono essere messe a disposizione del partner non per risolvere un unico obiettivo, ma per risolvere l'obiettivo complessivo e finale del cliente. Entro la fine del 2025, questa è una piccola anticipazione, abbiamo previsto due nuove acquisizioni.
E si può sapere in quale ambito più o meno?
Insomma, l'ambito, diciamo, è l'ambito della comunicazione digitale allargata, ecco. Non entrerei più nel dettaglio, certo, perché sono tematiche complesse che stiamo presidiando con grande attenzione.
Dottor Lucchi, prima di lasciarla, ci fa una fotografia del mercato italiano delle ricerche? Qual è l'andamento e quali sono le sfide che caratterizzeranno i prossimi mesi?
Ma dunque, come sapete, io sono stato per 6 anni presidente dell'associazione di categoria, ho terminato il 31-12 dello scorso anno, quindi ho una visione abbastanza chiara del mercato. È un mercato in Italia ancora compresso e quindi, guardando dall'altro punto di vista, possiamo dire che è un mercato che ha grandissime potenzialità di crescita. pensate che ad oggi gli investitori in ricerca di mercato in Italia sono quasi esclusivamente le grandi o grandissime imprese, ma sappiamo dall'altro lato che il mercato italiano è caratterizzato da una grandissima presenza di piccole e medie imprese. Quindi il lavoro che noi come istituto, ma anche l'associazione di categoria, ma anche altre imprese stanno facendo, è quello di cercare di lavorare anche sulla piccola e media impresa, accrescendo quindi il valore ma anche la competitività di uno degli asset più importanti del nostro paese. Noi, come dicevo, continuiamo a lavorare come abbiamo fatto fino ad oggi, vogliamo essere anche partner delle imprese italiane che guardano al nostro mercato ma anche ai mercati esteri. Ovviamente stiamo facendo degli investimenti rilevanti sui temi dell'intelligenza artificiale, non solamente in termini di valore interno, valore di processo, ma soprattutto in termini di valore che possiamo apportare ai nostri clienti. È ovvio che su questo tema sentiamo una necessità importante sul piano etico e sul piano normativo. Ci sono tante opportunità, ci sono alcuni rischi, noi dobbiamo esserne consapevoli, ne debbono essere consapevoli anche i nostri clienti.
E allora Matteo Lucchi, presidente e amministratore delegato di Eumetra, oggi ospite a Delionaire The Sound of ADV qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Grazie dottor Lucchi e alla prossima.
Grazie a voi tutti e a voi tutti.
Grazie, grazie, presto.
In China. Creativo Daily.
Cosa può succedere se nell'attuale mercato dei media digitali puoi contare su properties editoriali, su una tecnologia avanzata per la gestione dell'advertising e su un team di vendita altamente specializzato? Potresti essere ad Hub Media, struttura che ha appena fatto il suo ingresso sul mercato. A raccontarcela il CEO Mario Marzullo. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, da quali presupposti nasce ad Hub Media?
Allora, ad Hub Media nasce dalla necessità di consolidare un network editoriale di proprietà di cui Notizie.it fa capo e di espandere il nostro raggio d'azione grazie anche alla recente acquisizione di una concessionaria 4W Marketplace, che serve sia ad ottimizzare la monetizzazione sulle nostre property stesse, sia per offrire un servizio ad editori terzi che come noi stanno facendo sempre molta fatica, sempre più fatica, a mantenere i ricavi advertising in linea. Questo è il presupposto, diciamo.
Esatto. E atterrate in uno scenario particolare. Qual è lo stato di salute in questo momento dei media digitali in Italia?
Guarda Davide, dal mio punto di vista in Italia, dopo un periodo nel quale nascevano media digitali come funghi che sfruttavano sostanzialmente gli algoritmi di Google e che premiavano sul breve periodo certe attività, siamo tornati ad una situazione molto più competitiva, dove ci sono da una parte i big, si contano sulle dita di una mano e vivono o sopravvivono di rendita, e dall'altra ci sono tutti gli altri che stanno un po' annaspando. Quindi proprio per questo nasce Hub Media, dove la nostra linea di pensiero è quella che solo tramite l'aggregazione possiamo pensare di riuscire ad uscire da una situazione difficile, tornare ad avere voce in capitolo e lavorare con serenità. Io penso che culturalmente in Italia i media sono sempre stati un po' poco propensi a fare gruppo, c'è sempre stata una visione un po' provinciale dove ci si guardava tra di noi solo come competitor, mentre noi crediamo che si possa vincere solo se si sfruttano le sinergie intragruppo, si collabora e si creano partnership.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Allora, a questo punto, visto la sua visione, anzi la visione dell'azienda, quali sono gli elementi che costituiscono la vostra offerta? Come vi proponete sul mercato?
Buongiorno Silvia. Allora, noi proponiamo sostanzialmente agli editori diverse soluzioni ADV molto innovative. Grazie alla nostra tecnologia proprietaria sfruttiamo il 100% del bacino pubblicitario che ci viene messo a disposizione. La nostra tecnologia è integrata ovviamente con tutte le SSP sul mercato e lavora per gli investitori pubblicitari sia con risultati basati sulla performance della campagna che sia per attività di branded. Oltre a ciò offriamo però agli editori a costo zero la soluzione per tutti quei servizi time and money consuming che sono sempre stati, per esempio, una piattaforma video per poter erogare i propri contenuti, un'attività di ad serving per gestire i clienti diretti. E commercialmente ci occupiamo della gestione dei progetti speciali e branded content oltre ad AV, possiamo aiutarli nelle attività SEO, nelle newsletter, possiamo fornire loro un SMP nel caso fossero sprovvisti e in ultimo ma non ultimo una piattaforma di generative AI che possono utilizzare in varie fasi della content production.
E a proposito di intelligenza artificiale, in che modo la utilizzate? Possiamo andare un po' più sul profondo?
Allora, parlare di AI oggi significa tutto e significa nulla. Noi la utilizziamo e la forniamo ai nostri partner principalmente per la produzione di bozze testuali, quindi per articoli, ma anche per traduzioni. Infatti possiamo editare un sito in tutte le lingue del mondo volendo a prezzi irrisori. E abbiamo risolto il problema delle immagini da stock, dei diritti sulle immagini da stock e i conseguenti costi producendo le stesse tramite AI. Vi sfido poi a capire quali sono reali e quali no, perché siamo arrivati veramente a dei livelli qualitativi altissimi. Il nostro pensiero sulle AI generative è che noi dobbiamo fornire un servizio al lettore come editori puntuale e di qualità. Nel momento in cui stiamo formando in maniera corretta, veloce e precisa, che questo contenuto sia redatto sulla base di una bozza AI o meno non è rilevante per il lettore come non è rilevante per i motori di ricerca. Ovviamente resta tutto il lavoro più giornalistico di indagine, inchiesta, approfondimento, reportage, che è ciò che deve contraddistinguere il giornalista ed è il lavoro sul quale, dal nostro punto di vista, i giornalisti si devono maggiormente concentrare.
Grazie per quest'ultimo pensiero. Che obiettivi vi ponete, Mario?
Guarda, chiudiamo questo primo anno con già 3 milioni di fatturato, e ovviamente parlo solo di Adam Media SRL, ma per noi la base di partenza per diventare un punto di riferimento per gli editori piccoli e grandi e per i clienti, per aiutare gli uni a rendere sostenibile il proprio business e gli altri a raggiungere i propri obiettivi in termini di visibilità, KPIs e risultati.
Mario Marzullo, CEO di Adab Media, oggi ospite a Delion Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano e domani anche sulla prima pagina del nostro quotidiano di Linette. Grazie Mario, buon proseguimento di giornata e alla prossima.
Grazie a voi, arrivederci.
Arrivederci. E allora Delion Air, The Sound of ADV, in questa puntata di mercoledì giunge alla fine, molto particolare la nostra giornata, oggi abbiamo arricchita addirittura con due interviste, un attimo di un passo indietro per capire chi avesse performato musicalmente prima della seconda intervista, e parliamo di Jordi Grip, forse uno degli album dell'anno, l'ex dei Black Midi, già ensemble londinese diciamo dominato dalle indecisioni, perché è un miscuglio di stili, che con l'album di debutto The New Sound di Jordi Grip raggiunge veramente il culmine. Pensate, 20 musicisti ospiti, registrazione a San Paolo del Brasile, dentro ci sono memorie dei King Crimson, i baluardi della jazz fusion degli anni 70, groove, mambo, dichiarazioni d'amore a Miles Davis, Sketches of Spain, di tutto e di più. Nella canzone che abbiamo sentito, Oli Oli, addirittura a me è sembrato, e non solo a me ma anche al nostro regista, di risentire Donald Fagen di The Nightfly. Ma adesso vi lasciamo con il nuovo, l'ennesimo tra l'altro, album degli Smile, che altri non sono che Tom York e Jane Greenwood dei Radiohead, con il loro nuovo gruppo che, come capitava spesso anche ai Radiohead, incominciano a produrre dischi su dischi. Il nuovo appena uscito si intitola Cutouts e la canzone è Zero Sum. Silvia, vuoi raccontarci qualcosa prima di lasciarci? E allora niente, ci lasciamo e ci sentiamo venerdì prossimo con Delion Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano. Ciao a tutti, ciao Silvia.
Ciao, ciao.